anti.
Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida.
Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24.
E allora benvenuti questa mattina da Irene Zerbini. Alessandro Milan tornerà la settimana prossima. Il sondaggio: Google è stato condannato, una sentenza che ha fatto il giro del mondo. Secondo voi è un bavaglio alla rete? Il punto di partenza all'inizio della trasmissione, la risposta sì, sta registrando il 78% contro il 22% dei no. Ma potete continuare fino alle 13 a votare sul sito www.radio24.it oppure www.ilsole24ore.it. Potete anche partecipare alla nostra trasmissione naturalmente tramite SMS 349-238-6666, questo il numero. Una sentenza che è stata criticata, si è detto la censura preventiva del materiale di internet è impossibile, peccato che i giudici non l'abbiano mai preteso. È stata una semplificazione giornalistica fino a questo punto, che rende certo il messaggio più trasmissibile, ma che non fa onore alla verità. Cercheremo dunque di dare un contributo di chiarezza. Saluto prima di tutto i miei ospiti di oggi. Paolo Nuti, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
È presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider. Edoardo Segantini del Corriere della Sera, che ieri dalle colonne appunto del Corriere della Sera ha sostenuto la sentenza del giudice italiano Oscar Maggi. Buongiorno Edoardo.
Buongiorno a tutti.
E Stefano Rodotà, ex garante per la privacy. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Vorrei partire con qualche elemento, proprio perché è un tema complesso. Siamo all'inizio di un tentativo di regolare o forse di mettere, secondo alcuni altri, un bavaglio alla rete dovuto proprio alla novità del fenomeno e all'immensa quantità di dati che in rete vengono gestiti. Vorrei partire dando voce a Marco Pancini, responsabile delle relazioni istituzionali di Google Italia, per sentire da lui come l'azienda abbia accolto questa sentenza.
Siamo molto dispiaciuti perché tre nostri dipendenti sono stati condannati da un giudice qua a Milano per un atto che loro non hanno commesso, per un atto illecito commesso da terzi. C'è un principio molto chiaro e molto forte: gli internet service provider sono responsabili per i contenuti illeciti soltanto nella misura in cui, una volta che gli sono stati segnalati, non li hanno rimossi. Quello che invece noi abbiamo fatto proprio in questo caso, rimuovendo il video. Lo scenario che apre questa decisione inquietante per la libertà di espressione in rete, per internet come lo conosciamo, e per questa ragione e anche e soprattutto per i nostri tre dipendenti abbiamo deciso che faremo appello.
E non sono nemmeno state depositate ancora le motivazioni della sentenza. Solo a quel punto potremo capire completamente cosa Oscar Maggi, cosa il giudice del Tribunale di Milano volesse sottolineare quando ha condannato appunto in primo grado i tre dirigenti di Google, attenzione, per violazione della privacy. Praticamente, Stefano Rodotà, lei che è l'ex garante per la privacy, di che cosa si sarebbero macchiati? Qual è il reato compiuto?
Qui avere messo in circolazione dei dati che sono sensibili, come si usa dire, cioè riguardano una condizione particolare, quella di disabilità, che già di per sé qualcosa meritevole di una tutela più forte rispetto alle altre informazioni personali, averlo fatto senza il consenso della persona interessata e averlo fatto mettendo a disposizione di una larghissima platea questo tipo di informazione. Quindi da questo punto di vista i riferimenti alla normativa sulla privacy certamente sono possibili. Il problema che si apre, lei ha ricordato gentilmente i molti anni che io ho trascorso come presidente dell'autorità garante, noi ci siamo sempre preoccupati di due cose: da una parte di non trasformare il nostro lavoro in quello di censori e dall'altra di trovare il giusto equilibrio tra i diversi valori in campo, come si dice. E semplifico molto: un pubblico ministero che ha istruito questa vicenda ha commentato due giorni fa dicendo che il diritto alla dignità della persona ha prevalso sul diritto di iniziativa economica privata. Un'affermazione molto corretta che mi è molto cara, perché questo è scritto nell'articolo 41 della Costituzione. E tuttavia, quando noi affrontiamo un problema come questo, dobbiamo ricordare che c'è un terzo interesse da prendere in considerazione, che è quello del diritto alla manifestazione del pensiero, cioè questa libertà di espressione che certamente è trasformata da uno strumento come internet, ma che non può non essere presa in considerazione. Lo dico proprio sulla base dell'esperienza Chiaro. Che ho fatto all'ufficio del Garante. Non è un vecchio problema, non è un problema nuovissimo. Tutte le volte che si estende il sistema dei mezzi di comunicazione di massa, c'è
ci si trova di fronte a questa
La censura è stata sempre la risposta un po' più sbrigativa. Per carità, non voglio dire che ci siano intenti censori, lei ha detto giustamente aspettiamo questa sentenza,
le motivazioni della sentenza, perché ci sono alcuni aspetti importanti da precisare. Uno è sicuramente la soluzione, cioè non è stata solo una sentenza di condanna, ma è stata anche una sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione, e viene sottolineato dall'avvocato stesso di Google Italia, cioè Giuliano Pisapia, questa assoluzione fa sì che non si possa parlare di censura preventiva. Questo non è stato richiesto dai giudici, perché avessero avuto ragione i PM su tutta la linea, ricorda Pisapia, ci saremmo in quel caso trovati di fronte a una sorta di obbligo di censura preventiva verso qualsiasi contenuto da mettere in rete. In questo caso si profila uno scenario invece leggermente diverso, eppure naturalmente gli operatori della rete non sono contenti, e chi in questo settore lavora. Per questo ora vorrei sentire anche il presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider con noi, Paolo Nuti. E noi non siamo sceriffi, non possiamo mettere il bavaglio alla rete, avete dichiarato. Cosa intendeva?
Beh, molto semplice. Se qui bisogna stabilire, adesso per entrare proprio nel merito del discorso privacy, qui bisogna capire se il titolare del trattamento è l'utente finale che fa il filmino e lo mette in rete, o se il titolare del trattamento è il fornitore del servizio. Perché se il titolare del trattamento fosse il fornitore del servizio, sarebbe lui tenuto a raccogliere il consenso di tutti gli interessati, solo che questa cosa è fisicamente impossibile. Quindi se noi dovessimo assoggettare la fornitura di un servizio tipo appunto YouTube al consenso da parte di tutti i soggetti ritratti, il servizio non potrebbe essere fornito. D'altro canto, se invece fossimo chiamati a fare una valutazione di massima noi sulla liceità o meno del trattamento che in quel momento ci viene richiesto dall'utente nella pubblicazione del filmino, verremmo noi sostituiti a quello che è l'autorità giudiziaria.
Quindi noi non siamo giudici, lei sta dicendo noi non siamo sceriffi, in più è fisicamente impossibile. Edoardo Segantini dalle colonne del Corriere della Sera ieri dice no, non è impossibile, costa, ma appunto Google per esempio è un colosso che guadagna 6-7 miliardi di dollari. E dunque Segantini, nessuno vuole mettere il bavaglio a internet, precisa lei, però controllare i contenuti è giusto, è possibile. Com'è possibile? Non c'è contraddizione in quanto afferma?
No, a me pare che intanto da questa vicenda emerga il tema della responsabilità, insomma quello che diceva anche Nuti prima. Questo è il grande tema che emerge qui, come anche in un'altra vicenda, quella in cui il Tribunale di Roma in un'ordinanza aveva ingiunto a YouTube del gruppo Google di rimuovere alcuni spezzoni del Grande Fratello. A me pare che
è una grande novità questa della responsabilità di Google.
È un tema che emerge, credo, insomma, da entrambe queste vicende. E secondo me quello che bisogna evitare è, come dire, l'estremismo, no? Cioè da una parte quella di coloro, non è certo il caso di questa discussione di stamattina, ma poi sa le posizioni che si leggono sui blog, eccetera,
sono più da ultras,
sono più estreme, no? Quindi evitare l'alternativa tra imporre a Google, pensare di imporre a Google i doveri dell'editore, perché editore Google non è, è quello di dire no, qui il bavaglio, cioè, come dire, violare il mito fondante di internet, no? Per cui una cosa immutabile, qui non si tocca niente perché sennò si lede. Ecco, tra questi due estremi, secondo me, ma insomma, secondo molte persone, ci sono delle alternative.
Ora, degli interventi
vorrei,
possibili.
Vorrei solo aggiungere una cosa. L'altro giorno, ieri, io riportavo l'opinione sul mio giornale, sul Corriere della Sera, riportavo l'opinione di Antonio Pilati dell'Antitrust, che diceva una cosa interessante. Diceva, secondo me, rispetto al sto parlando del caso romano, quello dell'ordinanza che impone il ritiro.
Sì, c'è una differenza.
Dico, in un caso come questo si andrà sempre di più verso un negoziato privato, diciamo, tra soggetti, ma questi sono soggetti forti. Il tema è quando invece sono in ballo soggetti deboli, come questo povero ragazzo che si è trovato messo alla berlina. Ecco, qui bisogna veramente fare uno sforzo collettivo di trovare delle regole nuove, secondo me.
Regole nuove, dunque un settore che manca di norme precise un po' in tutto il mondo. Una sentenza interessante, comunque, che sia che la si approvi o meno, contrastatissima, e che ha fatto il giro del mondo proprio perché per la prima volta si richiama questo colosso californiano che in genere richiede, esige e ottiene di essere giudicato secondo le regole della California, dove c'è il quartier generale, non secondo le normative degli stati in cui opera, si richiama alla responsabilità per aver pubblicato il video. No, forse c'è stato un atto omissivo, cioè forse c'è stato un ritardo dal momento della segnalazione del contenuto del video al ritiro, o una violazione della privacy che si configura in altro. Siamo ancora in attesa delle motivazioni della sentenza.
Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida.
Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24.
Rieccoci insieme. Il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado 3 dirigenti di Google per violazione della privacy. Al centro della sentenza un video pubblicato online nel 2006 che ritrae un ragazzo disabile, non down, come è stato per anni ripetuto dai giornali. La famiglia ci tiene a questa precisazione. Un ragazzo autistico preso in giro e percosso da alcuni suoi compagni di classe. Una sentenza senza precedenti che ritiene Google responsabile dei contenuti caricati in rete dagli utenti. C'è chi invoca maggiori controlli appunto sui contenuti immessi in internet e chi invece teme il rischio di censura e di limitazione della libertà. Secondo voi questa sentenza mette un bavaglio alla libertà della rete? Votate sul sito www.radio24.it. A questo punto i sì sono al 77%, i no al 23%. Si può continuare a votare fino alle 13. Edoardo Segantini, dunque, lei sostiene che qualche controllo è comunque possibile e doveroso. È un giocattolo cresciuto a dismisura, questo di Google. Dicono però, non puoi ritenere responsabile di chi ha costruito un muro, per esempio, il fatto che su questo muro poi appaia una scritta offensiva.
Sì, conosco questa come altre metafore. Qui però rimane un punto, insomma, una sentenza si rispetta, cioè non è come un router che tu lo puoi collocare, diciamo che gode dell'extraterritorialità. E quindi cioè, questo è un primo punto. Il secondo punto è che vengono giustamente valorizzati, viene sottolineato il valore dei contenuti generati dagli utenti, e quindi si dice no, non vorremmo mettere un limite, assolutamente no, però la legge bisogna che sia fatta rispettare anche sul terreno virtuale. È difficile, bisogna trovare gli strumenti, insomma, nessuno ha...
Ma gli strumenti devono essere per forza di natura penalistica o potrebbero essere per esempio un codice di condotta? Stefano Rodotà.
Io purtroppo ho avuto un'interruzione sul collegamento, ho sentito quello che diceva Edoardo Segantini richiamandosi all'intervista di ieri di Antonio Pilati. Come Paolo Nuti sa, io sono tra quelli che ha cercato di smontare questo meccanismo molto semplificato, la rete ha le sue regole che si dà da sola e risolve da sola qualsiasi problema. L'approccio è più complicato, nel senso che è vero, si dice l'espressione, dobbiamo lavorare a diversi livelli e con diversi attori. La prospettiva è quella non di norme di tipo repressivo, ma quella che io chiamo una costituzione per internet, e dobbiamo stare anche attenti quando usiamo alcuni strumenti di quelli che possono essere i cosiddetti effetti indesiderati. Mi spiego. Molti insistono sulla necessità e sulla possibilità tecnica da parte di Google di fare dei potenti, mettere a punto potenti strumenti di filtraggio. Ci rendiamo conto di quanto aumenterebbe il potere di Google come grande censore mondiale nel momento in cui gli fosse affidato questa specie di compito istituzionale di garantire che Facebook, YouTube siano puliti? Ecco, qui dobbiamo
cioè chi teme il Grande Fratello in realtà cadrebbe proprio nel rischio Grande Fratello. Ora purtroppo il tempo a disposizione non è moltissimo, ma merita un approfondimento la vicenda personale, umana, parallela, che ha generato poi questa sentenza che ha fatto il giro del mondo. Questo ragazzo che è stato aggredito nel 2006 e l'aggressione è stata poi pubblicata all'interno di Google Video, attenzione, nella sezione video più divertenti, questo video è rimasto per 2 mesi, dall'8 settembre al 7 novembre. La famiglia del ragazzo e l'associazione Vivi Down, che era richiamata nel video, avevano sporto denuncia contro Google e contro i ragazzi. Cos'è successo nel frattempo? Visto che in questi commenti estremistici, come sono stati definiti, molti hanno ricordato i responsabili sono solo questi ragazzi, a loro non succede niente, invece si condanna Google. Cos'è successo in realtà a questi 4 ragazzi? Lo ricorda proprio il padre dell'aggredito, che dice: in questi anni ci siamo frequentati, hanno lavorato in una comunità per ragazzi disabili, hanno perso un anno perché sono stati bocciati e abbiamo registrato una grande maturazione, un messaggio di grande civiltà. Ieri abbiamo sentito proprio la madre di uno dei condannati che commentava questo clima di cooperazione che si è creata con la famiglia dell'aggredito.
È stata una cosa molto bella che ci ha sostenuto in tutto il percorso, perché poter parlare, poter stringere la mano al papà di Francesco è stata una cosa che ha dato tanta forza. Io lo devo ringraziare di questo. Per quanto riguarda me, la forza è stata data in quel senso di vergogna che io ho avuto come mamma per quanto è capitato.
I ragazzi invece come si sono comportati?
Quando sono stati accompagnati davanti al giudice hanno riconosciuto le loro responsabilità. Posso dire che hanno accettato, pur rimanendo sconvolti per la sospensione da scuola che privava del rapporto con i propri compagni, di una quotidianità, sconvolti, ma hanno accettato. È stato iniziato un percorso di maturazione per cercare di far capire e riparare in qualche modo il danno fatto, sia nel periodo di sospensione della scuola, con attività di volontariate, di volontariato rivolto alle persone bisognose. Poi, quando è iniziato il processo, i ragazzi hanno, attraverso la messa alla prova, hanno iniziato ad avere un'attività con dei bimbi e ragazzi down.
E perché nella vita si può sbagliare e l'importante è non perseverare, ha dichiarato il padre dell'aggredito. Grazie ai nostri ospiti Stefano Rodotà, ex garante della privacy, grazie a Edoardo Segantini, giornalista di 7, che ieri ha firmato un fondo sul Corriere della Sera, grazie a Paolo Nuti, presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider. Un tema che verrà approfondito anche da Enrico Pagliarini in 2024, in onda sabato alle 16. Voi potete votare fino alle 13 e ci risentiremo lunedì mattina.